Laudetur Jesus Christus.
Sabato 15 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, ai titoli. Alla conferenza di Monaco, Vance attacca l'Europa, interlocutorio l'incontro con il presidente ucraino Zelensky. Regge la tregua a Gaza, previsto a breve il rilascio di 3 ostaggi israeliani e la scarcerazione di 369 detenuti palestinesi. Il Papa al Gemelli, gli accertamenti riscontrano un'infezione delle vie respiratorie e le condizioni cliniche sono discrete. Sono le 8 e 40 secondi, buongiorno, bentrovati da Marco Guerra. Si è aperta ieri, con le dure dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti Vance, la conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il numero 2 della Casa Bianca ha sferzato l'Europa definendola una democrazia debole. Come preannunciato, Vance ha poi incontrato il presidente ucraino Zelensky in vista dei possibili negoziati di pace nella guerra tra Ucraina e Russia. Il servizio di Silvia Giovarrosa.
Il vero nemico dell'Europa non è né la Cina né la Russia, ma quei governi che non ascoltano i loro popoli e negano la libertà di espressione. Queste le parole usate dal vicepresidente degli Stati Uniti all'apertura dei lavori della conferenza di Monaco sulla sicurezza, iniziata ieri e che durerà 3 giorni. Secondo J.D. Vance, l'Europa avrebbe dunque tradito quelli che sono i valori condivisi con gli Stati Uniti, dimostrandosi eccessivamente debole. Il vicepresidente USA ha destato inoltre il risentimento di Berlino, che ha visto nelle sue parole un'eccessiva ingerenza e il tentativo di influenzare il voto tedesco, invitando le forze politiche in campo a stringere accordi con l'AfD, il partito di estrema destra in Germania. Vance ha poi incontrato il presidente ucraino Zelensky, soprattutto per via dei possibili negoziati di pace tra Russia e Ucraina, discussi in una recente telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, ma non sembra sia emerso un granché. Un incontro interlocutorio, dunque, dove non sono stati resi noti dettagli pratici su come il suo paese sarebbe pronto a mediare o a intervenire.
E a Monaco resta alto l'allarme terrorismo dopo l'attentato di giovedì condotto da un afghano di 24 anni che alla guida di un'auto ha travolto decine di persone. 36 quelle rimaste ferite, tra cui 2 bambini che versano in gravi condizioni. Dai primi interrogatori emerge la pista islamista, mentre montano le polemiche sulla sicurezza a 9 giorni dalle elezioni politiche in Germania. Sentiamo il sociologo della Cattolica di Milano, Marco Lombardi.
La dinamica purtroppo è quella che abbiamo già visto anche di recente a Magdeburgo, sempre in Germania, perché purtroppo è una dinamica facile. Si è sempre parlato di grande capacità virale della comunicazione del jihad e così è. Propone cose facili attraverso le quali manifestare la propria violenza e usare la propria automobile per scagliarsi su un pubblico inerme è terribilmente facile. E la minaccia che continua a perdurare, che viene dal jihad, è questa, quella di continuare a promuovere comportamenti violenti facili da essere adottati e che vengono adottati indipendentemente dalle loro motivazioni.
Con la sconfitta dello Stato islamico sembrava superata quella fase di attentati in Europa.
Si è passati, come è cambiata l'organizzazione dello Stato islamico, a una promozione di attacchi a bassa intensità, come si dice, che non richiedono una struttura organizzativa complessa, ma che si fondano sul malcontento e sulla violenza profondamente diffusa nella nostra società.
Andiamo in Medio Oriente. Dovrebbe avvenire tra le 8 e le 10 di questa mattina l'attuazione del 6° round della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza, che prevede la liberazione di 3 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023, a fronte del rilascio di 369 detenuti palestinesi, di cui 36 condannati all'ergastolo. Il servizio di Roberta Barbi.
È tutto pronto a Khan Yunis, città del sud della striscia di Gaza, dove a breve si svolgerà l'ultimo round della prima fase dell'accordo sulla tregua. A essere rilasciati oggi da Hamas saranno 3 ostaggi, il russo-israeliano Sasha Trufanov, di 29 anni, l'israelo-americano Dekel Hen, di 36, e il 46enne Yair Horen, tutti catturati il 7 ottobre 2023 nel kibbutz di Nir Oz. In cambio Israele libererà 369 detenuti, 36 dei quali stanno scontando una condanna all'ergastolo. ergastolo, tra loro anche Kamal Adwan, direttore dell'ospedale di Gaza. La consegna dei tre ostaggi israeliani alla Croce Rossa avverrà, come ormai di consueto, su un palco allestito per l'occasione, dove sventolano bandiere di Hamas e della Jihad islamica e oggi anche un cartello in tre lingue, con scritto «Nessun trasferimento se non a Gerusalemme», in riferimento al recente piano espresso da Trump sul futuro di Gaza. In merito alla giornata di oggi, il presidente americano ha dichiarato ai giornalisti di non sapere cosa farà Israele. Intanto c'è incertezza su come procederà l'accordo dopo la giornata di oggi. Paesi arabi si sono messi al lavoro. Tra le proposte, un fondo per la ricostruzione della striscia guidato dai paesi del Golfo e un accordo per mettere da parte Hamas, nessuna espulsione dei palestinesi e un orientamento verso la soluzione a due stati.
Andiamo alla pagina Vaticana. Da ieri mattina il Papa è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'acuirsi della bronchite di questi giorni. La sala stampa del tardo pomeriggio di venerdì ha riferito che Francesco ha effettuato gli accertamenti specialistici e ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. I primi esami effettuati dimostrano un'infezione delle vie respiratorie, si legge ancora nella nota. Le condizioni cliniche sono discrete, presenta una lieve alterazione febbrile. Il direttore della sala stampa Vaticana Matteo Bruni ha poi fatto sapere che il Papa è sereno, è di umore buono e ha anche letto qualche giornale. E ieri il Papa, prima del ricovero, ha ricevuto a casa Santa Marta la Fondazione Gaudium et Spes. Questa costituzione conciliare evidenzia lo spirito sinodale della Chiesa, ha ricordato il Papa, e si manifesta nella solidarietà, specialmente verso i più bisognosi. I fedeli sono uniti a Cristo in una fratellanza universale dove tutti hanno la stessa dignità, ha ribadito Francesco. Il servizio di Isabella del Carvaglio.
Rendere attuale il senso della Gaudium et Spes. Così il Papa ringrazia la Fondazione per i suoi progetti di assistenza sociale a favore dei più poveri. La Chiesa è formata da un solo corpo unito dallo Spirito Santo, che è amore, ribadisce il Pontefice, che ricorda come la fonte di questo amore si trova nella messa domenicale, dove la famiglia di fedeli si riunisce per mangiare insieme. L'Eucaristia è un cibo spirituale che si serve a tutti in egual misura e ci fa vivere in comunione con Dio e con i fratelli. Dio vuole giungere a tutti gli uomini senza distinzione, scandisce ancora il Papa. In questo anno giubilare appena iniziato, la Fondazione è motivo di speranza per tante persone che soffrono e sono scoraggiate. Attraverso le sue opere sentono che Dio le accarezza e le consola nelle sofferenze.
Non si attenua la guerra commerciale innescata dai dazi varati dall'amministrazione Trump. Dopo quelli sulle materie prime, ieri l'inquilino della Casa Bianca ha annunciato nuove aliquote sulle importazioni di auto a partire dal 2 aprile. La Commissione europea considera la politica commerciale dei dazi reciproci annunciata ieri come un passo nella direzione sbagliata. Il presidente del Brasile, Lula, ha promesso reciprocità e una denuncia all'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'escalation militare nell'est della Repubblica Democratica del Congo, con la conquista ieri di una città strategica da parte del gruppo armato M23 sostenuto dalla Ruanda, ha sconvolto l'agenda del vertice dei capi di Stato dell'Unione Africana che si tiene questo fine settimana nella capitale etiope. Nella Repubblica Democratica del Congo orientale, il gruppo armato M23 sostenuto dalla Ruanda ha preso il controllo di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, e alla fine di gennaio, prima di avanzare nella vicina regione del Sud Kivu. Ieri le truppe M23 ruandesi hanno poi conquistato l'aeroporto di Bukavu, capoluogo del Sud Kivu. Il 2025 ha aperto il terzo anno di conflitto in Ucraina, con un 2024 che ha visto un aumento, secondo i dati ONU, del 30% delle vittime sul terreno. Almeno 6 milioni di civili in gravi difficoltà sul fronte psicologico, ma anche pratico, nel contesto di una drammatica carenza di ogni bene di prima necessità, in primis la casa, a cui si aggiungono cibi, vestiti e farmaci. Traccia un quadro della situazione attuale al microfono di Paola Simonetta e Gioele Scavuzzo, capo commissione in Ucraina per conto dell'organizzazione Sole Terre.
La situazione umanitaria in Ucraina sta peggiorando anno dopo anno e soprattutto durante l'inverno, dove purtroppo a causa delle temperature rigide, a causa dei frequenti blackout, le condizioni di vita si fanno ancora più gravi. La popolazione tutta è colpita dalla guerra, soprattutto da un punto di vista psicologico. Durante l'inverno i bisogni peggiorano perché di fatto la popolazione che si trova a vivere in questi centri collettivi di accoglienza, vecchie scuole o caserme, e dove le persone sono ammassate da quasi 3 anni.
C'è un'esigenza però proprio quotidiana di beni essenziali.
Sulle Terre riesce a creare e organizzare progetti di supporto emergenziale nel settore della salute. Questo ad esempio ci permette di creare delle unità mobili con medici, infermieri e psicologi che passano ogni giorno tra le zone rurali vicino al fronte per portare cure e visite a tutta quella popolazione che purtroppo per un motivo o per l'altro non può lasciare la sua casa perché non saprebbe dove andare.
È tutto per questa edizione, da Patrizio Ciprari in regia, da Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito, vi lasciamo all'ascolto di Sound Magazine, l'informazione torna alle 9.